ne dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Buon pomeriggio a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Oggi ci incontriamo in questo quarto mercoledì del mese di luglio che rappresenta l'inizio delle vacanze estive, di un periodo di relax, un legame anche con la natura, ed è anche un mese associato ai raccolti del grano, dei frutti della terra. Ecco, però anche il mese di luglio è dedicato dalla Chiesa Cattolica al culto del preziosissimo sangue di Cristo. Questa, diciamo, devozione sottolinea l'importanza del sacrificio di Gesù e l'effusione del suo sangue per la salvezza di tutti quanti noi. Quindi, oltre all'attenzione che dobbiamo avere anche per il nostro periodo di relax, che è sicuramente fondamentale ed è importante che ci sia, siamo anche chiamati tutti quanti e incoraggiati a meditare sul significato del sangue di Cristo e a vivere, ecco, la propria fede anche durante il periodo di vacanza. Possiamo leggere, ci possiamo interessare leggendo qualche libro o ascoltando qualche catechesi che affrontino questi argomenti o altri. Ecco, dovete sapere che Giovanni XXIII, il Papa buono, San Giovanni XXIII, era molto devoto al preziosissimo sangue di Cristo, sin dall'infanzia. Quando fu eletto Papa, scrisse una lettera apostolica per promuovere il culto il 30 giugno del 1959, invitando i fedeli a meditare sul valore infinito di quel sangue, del quale una sola goccia può salvare tutto il mondo da ogni colpa.
Andrò a vederlo un dì in cielo.
Fu Pio IX che è strettamente legato alla festa del preziosissimo sangue, il quale celebrò come ringraziamento per la fine delle ostilità a Roma e come ringraziamento per l'ottenuta liberazione dall'esilio di Gaeta. Poi la festa fu fissata da San Pio X il 1 luglio, appunto il 1 luglio. Da questa festa si comprende che Gesù ha donato tutto se stesso per salvarci, non ha risparmiato proprio nulla. e tutto questo lo ha fatto solo per amore. Gesù ama tutti allo stesso modo, sia i buoni che i cattivi, e non esclude nessuno dal suo grande amore. Non c'è nessun peccato che ci privi del suo amore. Lui ci vuol sempre bene. Anche se per gli uomini di questo mondo, per noi, ecco, anche se per noi ci sono gli amici ed i nemici, per Gesù siamo tutti suoi amici. Quindi concludo, avviciniamoci a Lui con fiducia, senza paura, come dice San Paolo nella lettera agli Ebrei, accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati nel momento opportuno. Non perdiamo questa occasione. Ecco, e volevo anche infine ricordare che oggi, 23 luglio, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia. Santa Brigida è padrona di Svezia dal 1 ottobre 1891 per volere di Papa Leone XIII, e il 1 ottobre 1999 è San Giovanni Paolo II l'ha proclamata compatrona d'Europa. Ecco, e prima di cominciare invochiamo su tutti quanti noi lo Spirito Santo perché ci possa guidare, perché ci possa aiutare a comprendere e a serbare tutto nel nostro cuore.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Bene, allora andiamo avanti. Vi ricordo che la volta scorsa ci siamo fermati a commentare la prima e la seconda apparizione della Madonna a Fatima. Bene, quest'oggi continuiamo e continuiamo il nostro cammino per comprendere sempre quello che la Madonna ci vuole dire nelle sue apparizioni, e questa volta leggiamo la terza apparizione, che è un'apparizione molto importante, come vi accennavo la volta scorsa. E c'è un messaggio, diciamo, sempre di conversione, un appello alla conversione e alla penitenza per evitare il castigo. E la Madonna, durante questa apparizione, ecco, fa vedere ai pastorelli l'inferno. Ecco, è un messaggio abbastanza forte, perché ci debba scuotere sicuramente. Se la Madonna lo fa, è perché serve. E quindi, ecco, andiamo a leggere con molto interesse questa terza apparizione della Madonna a Fatima.
Terza apparizione della Madonna a Cova d'Airia, 13 luglio 1917. «Cosa vuole da me?» domandai. «Voglio che veniate qui il 13 del mese prossimo, che continuate a recitare il rosario tutti i giorni in onore della Madonna del Rosario, per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra, perché soltanto lei vi potrà aiutare. Vorrei chiederle di dirci chi è, di fare un miracolo perché credano tutti che lei ci appare. Continuate a venire qui tutti i mesi. A ottobre dirò chi sono, quel che voglio, e farò un miracolo che tutti potranno vedere per credere. Ho qui una richiesta. Se lei converte una donna di Pedrogao e una di Fatima, e se fa star meglio una bambina della Moita. Disse che le avrebbe convertite e che il bambino sarebbe migliorato entro un anno. Sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, specialmente ogni volta che fate qualche sacrificio: «O Gesù, è per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria».
Ecco, quindi la Madonna torna a chiedere di recitare il rosario, e recitare il rosario per ottenere la pace nel mondo, la fine della guerra. Chiede di recitare il rosario in onore della Madonna del Rosario. Ecco, brevemente vi cito la storia della Madonna del Rosario, per chi non lo ricordasse. La Madonna del Rosario è un titolo attribuito alla Vergine Maria. La sua origine è attribuita a San Domenico di Guzman, che ricevette il rosario dalla Vergine Maria per combattere le eresie e diffondere la preghiera tra i fedeli. La festa della Madonna del Rosario, invece, si celebra il 7 ottobre, che fu istituita da Papa Pio V per commemorare la vittoria della flotta cristiana nella battaglia di Lepanto contro gli ottomani, attribuita proprio all'intercessione della Vergine Maria attraverso la recita del Santo Rosario. Questa battaglia fu vinta perché i marinai, prima di affrontare le truppe ottomane, tutti quanti recitarono il Santo Rosario e portarono una grande vittoria contro l'impero ottomano. Quindi ecco il messaggio che la Madonna ci dà è ancora valido oggi. Noi ci troviamo in un momento molto difficile della nostra esistenza. Forse ci sfugge perché sembra che la guerra sia lontana da noi, sembra che non ci tocchi. Però può accadere che da un momento all'altro possa interessare anche noi. La Madonna ci dà l'antidoto, ci dà quella sostanza capace di poter portare la pace nel mondo, di poter portare la pace nelle famiglie, di poter portare la concordia tra i figli, tra i genitori, di poter portare la serenità. E tutto questo, ecco, la Madonna ci dice che lo possiamo ottenere recitando il rosario. Con il rosario si possono superare le depressioni, si possono superare tante malattie, si possono recuperare rapporti complessi e anche perduti. Col rosario si può ottenere tutto. Ecco, poi la Madonna continua chiedendo di offrire sacrifici per i peccatori. Quindi sacrificatevi, dice, per i peccatori. Che cosa significa? L'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo. Sacrificarsi significa offrire alla Madonna un dolore, una situazione di difficoltà, una qualunque cosa che non gira per il verso giusto per noi. E quindi invece di inveire, invece di prendercela con Dio, invece di mormorare contro Dio, perché ci hai fatto questo, perché ci hai ridotto a questo, perché mi è successo questo, ecco, noi offriamo questa difficoltà per i poveri peccatori. E diciamo, ecco, la Madonna proprio dà anche la preghiera: o Gesù, per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Quindi ogni volta che si fa un sacrificio, la Madonna chiede, ecco, questa preghiera. E ricordiamola: o Gesù, per amore vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Bene, allora andiamo avanti e continuiamo a leggere quello che è accaduto nella terza apparizione della Madonna a Fatima.
Dicendo queste ultime parole, aprì di nuovo le mani, come nei 2 mesi precedenti. Sembrò che il riflesso penetrasse la terra e vedemmo come un mare di fuoco. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero brace trasparenti e nere o bronzee in forma umana, che fluttuavano nell'incendio, trasportate dalle fiamme che uscivano da loro stesse, insieme a nuvole di fumo che cadevano da ogni parte, uguali al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione che suscitavano orrore e facevano tremar di paura. Deve essere stato dinanzi a questa visione che lasciai scappare quel «ai» che dicono di avermi sentito dire. I demoni si distinguevano per le forme orribili e schifose di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti come neri carboni roventi. Spaventati e come per chiedere aiuto, alzammo gli occhi alla Madonna, che ci disse con bontà e tristezza: «Avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori? Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quello che io vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, nel pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà, che punirà il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se ascolteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà pace. Se no, diffonderai i suoi errori nel mondo, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati. Il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Finalmente, il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo qualche tempo di pace. In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede.
Cielo, patria.
Bene, come abbiamo ascoltato, la Madonna mostra a questi tre bambini l'inferno. Ecco, diciamo subito che la realtà dell'inferno esiste, non esiste, è molto sminuita, è sottovalutata da tanti cristiani. Noi pensiamo che l'inferno sia un'invenzione della Chiesa, crediamo che l'inferno sia un qualche cosa che non esiste sostanzialmente. Perché? Perché pensiamo che Dio è buono. E questo è vero. Ora, se Dio è buono, come può permettere questo male così grande, questa sofferenza eterna? Ecco, diciamo subito che l'inferno, ecco, la Madonna lo fa vedere. Quindi l'inferno esiste. E non l'hanno visto solo i tre pastorelli. L'inferno lo hanno visto anche tanti santi e mistici. Ve ne ricordo alcuni, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni Bosco, Santa Faustina Kowalska. Lei nel suo diario scrive proprio il viaggio che ha fatto con l'angelo all'interno dell'inferno. E questa visione lei la descrive nel suo diario, dove rimane veramente tramortita dal dolore, dalle urla strazianti che ci sono in quel posto e dalla grandissima cattiveria che i demoni torturano quelle povere anime per l'eternità, cioè ogni istante della loro esistenza. L'inferno è una continua tortura, è una continua sofferenza immensa, immane, sovraumana sofferenza. Cioè sulla terra non esiste una sofferenza del genere come quella dell'inferno. Ecco, anche Santa Teresa d'Avila, per volontà di Dio le fu mostrato l'inferno. Scrive che c'è un posto dove la più grande sofferenza che si possa avere sulla terra non è niente rispetto a quelle che patiscono le anime all'inferno. E lei dice: non v'era luce, no, non c'era una luce, ma tenebre fittissime. Eppure quanto poteva dar pena alla vista, si vedeva ugualmente, nonostante l'assenza della luce, cosa che non riuscivo a comprendere. Poi continua: vidi supplizi spaventosissimi, fra cui i castighi di alcuni vizi in particolare. Santa Veronica Giuliani è stata un'altra santa che ha avuto la visione dell'inferno. Anche lei lo descrive come un luogo oscurissimo, un incendio come fosse stata una grande fornace, e diceva erano fiamme e fuoco, ma non si vedeva luce. Sentivo stridi e rumori, ma non si vedeva niente. Usciva un fetore e fumo orrendo, ma non vi è in questa vita cosa da poter paragonare. E il Signore le dice: mira e guarda bene questo luogo, che non avrà mai fine. Poi scrive: in fondo dell'abisso vidi un trono mostruoso fatto di demoni terrificanti, al centro una sedia formata di capi dell'abisso. Satana si sedeva sopra il suo indescrivibile orrore e da lì osservava tutti i dannati. Gli angeli mi spiegarono che la visione di Satana forma il tormento dell'inferno, come la visione di Dio forma la delizia del paradiso. E ancora Anna Caterina Emmerich scrive sempre dell'inferno: urla di orrore si elevavano senza posa da quella voragine paurosa. L'inferno è un carcere di eterna ira, dove si dibattono esseri discordi e disperati. Anche San Giovanni Bosco fu portato a vedere l'inferno dal suo angelo, accompagnato dal suo angelo custode, e lui scrive: «Mi trovai con la mia guida, l'angelo custode, in fondo ad un precipizio che finiva in una valle oscura, ed ecco comparire un edificio immenso, avente una porta altissima serrata. Toccammo il fondo del precipizio. Un caldo soffocante mi opprimeva, un fumo grasso, quasi verde, si innalzava sui muraglioni dell'edificio. Domandai dove ci troviamo. Leggi, mi rispose la guida, l'iscrizione è sulla porta: dove non c'è redenzione. Intanto vidi precipitare dentro quel baratro prima un giovane, poi un altro, ed in seguito altri ancora. Tutti avevano scritto in fronte il proprio peccato. Esclamò la guida: ecco la causa di queste dannazioni. I compagni, i libri cattivi e le perverse abitudini. Ecco, e termino con quest'altra visione di Don Bosco, dove viene portato in una caverna piena di fuoco, e dice lui: certamente quel fuoco sorpassava 1000 e 1000 gradi di calore, c'era una fiamma fortissima, e io questa spelonca non ve la posso descrivere in tutta la sua spaventosa realtà. Intanto vedevo cadere dei giovani in questa caverna. La guida disse: la trasgressione del sesto comandamento e non commettere atti impuri è la causa della rovina eterna di tanti giovani. E dice Don Bosco: ma se hanno peccato, si sono però confessati, si sono confessati, ma le colpe contro la virtù della purezza le hanno confessate male o taciute affatto. Ad esempio, uno aveva commesso 4 o 5 di questi peccati, ma ne disse solo 2 o 3. Vi sono di quelli che ne hanno commesso 1 nella fanciullezza ed ebbero sempre vergogna di confessarlo, oppure l'hanno confessato male e non l'hanno detto del tutto. Altri non ebbero il dolore e il proponimento, anzi taluni, invece di fare l'esame di coscienza, studiavano il modo di ingannare il confessore. E chi muore con tale risoluzione risolve di essere nel numero dei reprobi, e così sarà per tutta l'eternità. Bene, all'inferno ci va chi ci vuole andare. Dio non ha creato l'inferno per i suoi figli, ma lui ha creato il paradiso. C'è la gioia massima, la contemplazione di Dio. Però tutti coloro che vivono in peccato mortale, tutti coloro che non si confessano, che non si confessano mai, che non vivono i sacramenti, hanno questa terribile sorte che li pende sulla loro testa, cioè quella della possibile dannazione. Tutto questo lo si può evitare se solo ognuno di noi prendesse coscienza e avesse solamente l'attenzione di confessarsi e di comunicarsi, e quindi partecipare alla Santa Messa. E questo è l'antidoto. Bene, la Madonna, ritorniamo al nostro all'apparizione di Fatima a Bomba, così abbiamo fatto questa piccola prefazione, perché credo che sia giusto farlo, perché molte volte, come dicevo prima, tanti cristiani non vogliono ascoltare questo, perché lo ritengono così che spaventi. Ma che spaventi o no, l'inferno c'è ed esiste. Ecco, e la Madonna lo ha fatto vedere a dei bambini, ha fatto vedere questa cosa spaventosa a dei bambini. Quale madre farebbe vedere una cosa brutta a un proprio figlio, se questa cosa non fosse strettamente necessaria? Se la Madonna l'ha permesso, io credo, è una mia opinione personale, io credo che c'è una didattica dietro, c'è una ragione, c'è un motivo positivo, per cui ecco, noi dobbiamo prenderne spunto di questo. Se la Madonna ha permesso questo a dei bambini, vuol dire che anche noi ci dobbiamo un po' sincerare di questa realtà, dobbiamo prenderne atto. Perché il demonio, guardate, si nasconde dietro queste paure, è come se il demonio teme che si parli, che si faccia pubblicità di lui, perché parlando di lui si scopre, parlando di lui si comprende qual è la sua maniera di operare, qual è il suo scopo, quello di dannarci per l'eternità. E noi abbiamo visto, letto alcune, ma proprio alcune delle testimonianze di questi santi, come si possono leggere i libri di padre Gabriele Amort, come si può, grande esorcista, e Don Matteo La Grua, altro grande esorcista, che descrivono queste situazioni di possessioni del diavolo, che spiegano anche le cattiverie, perché scoprendo il cacciatore si scoprono anche le trappole che lui abitualmente prepara per ognuno di noi. Ecco, solo la grazia di Dio, solo la sua potente protezione della Madonna, di San Giuseppe, di San Michele Arcangelo, ci tolgono dalle trappole del demonio. Ecco, di questa terza apparizione della Madonna di Fatima, io mi sono voluto soffermare in modo particolare sull'aspetto, ecco, della visione dell'inferno. Perché ritengo che per il nostro taglio che ci siamo dati per questa trasmissione sia fondamentale e importante soprattutto quello di prendere spunto da quelli che sono stati i messaggi e le indicazioni della Madonna. Certamente la parte successiva riguarda la profezia del termine della Prima Guerra Mondiale e in modo poi particolare, ecco, ci sarà, se noi non obbediremo, come non abbiamo obbedito alle indicazioni che la Madonna ci ha dato, ecco, è arrivata la Seconda Guerra Mondiale. E questa la dice sempre lunga sul fatto che noi non ascoltiamo i messaggi della Santa Madre, non li mettiamo in pratica, li dimentichiamo, sembrano che siano cose che non succederanno mai, ma in realtà è un grave errore nel non mettere in pratica quello che la Madonna ci chiede di fare. Ecco, noi non lo facciamo. Poi il terzo segreto di Fatima è un segreto molto importante e che io non ho, diciamo, la competenza di spiegare, e quindi mi soffermo su quello che vi ho detto, perché è importante conoscere anche questo aspetto, l'aspetto dell'inferno, che tra la grande importanza di questa terza apparizione non è una parte irrilevante, è un voluto dare eco proprio a questo aspetto, perché molte volte, come ho anticipatamente già detto, viene sottovalutato in maniera molto grave. Credo che non si debba assolutamente sottovalutare questo aspetto che la Madonna ci ha fatto conoscere.
Thank you.
le due parti che già ho esposto, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora, un poco più in alto, un angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra, scintillando, emetteva fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo, ma si spegnevano al contatto dello splendore che la Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui. L'angelo, indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: «Penitenza, penitenza, penitenza!» E vedemmo in una luce immensa che Dio, qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti, un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Vari altri vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose, salire una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena. Pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli sparavano vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i vescovi, i sacerdoti, religiosi e religiose, e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio. Questo non ditelo a nessuno. A Francesco sì, potete dirlo. Quando reciterete il rosario, dopo ogni mistero dite: «O Gesù mio, perdonateci, liberateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente quelle che ne hanno più bisogno». Seguì un momento di silenzio. Poi domandai: «Non vuole più niente da me?» «No, per oggi non voglio più niente da te».
Qui abbiamo l'apparizione dell'angelo che con la sua spada di fuoco vuole incendiare il mondo e chiede al mondo la penitenza. Penitenza, penitenza. Ecco, è la Madonna ancora a venirci incontro. Lei spegne queste fiamme che vorrebbero incendiare il mondo a castigo e a castigare quanti non ascoltano, ecco, questo grido della madre. La madre è sempre lì che ci protegge e che ci guida, però ecco, tocca a noi mettere in pratica, tocca a noi fare sì che quello che lei chiede si possa avverare, perché è compito nostro fare questo, è compito nostro mettere in pratica i suoi messaggi. Bene, dopo tutto questo, ecco, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Il tempo anche quest'oggi è volato e noi vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione del quarto mercoledì del mese di agosto, a Dio piacendo. Buone ferie a quanti ancora non le hanno cominciate. E ricordiamoci sempre, ecco, che la Madonna ci ama, che Dio ci vuole bene e cerchiamo di farlo anche noi nei loro riguardi. Un'Ave Maria a tutti da Elio
e Maria Teresa.
Fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare, questa famiglia ti benedice. Pazienza, e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare, questa famiglia ti benedice.